Ciao a tutti. Ciao Tommy, come
Ciao,
stai?
ciao. Bene, bene, tu? Vedo che finalmente è tornato il sole, non so da te, ma qui si sta bene. Oggi, ottimo
Sì,
giorno.
oggi, cioè in teoria qui fa ancora molto freddo, però tu invece sei anche maglionato, vedo sei un po'. Hai freddo,
Sono
cos'è?
più freddoloso, sono più
Sei
freddoloso, sì.
deboluccio. Ti stai anche facendo crescere i capelli? Ma che vuoi, somiglia a Marcello Ascani, eh?
Giorgio, porco, dai. Una cosa ti ho chiesto di non dire. Tu lo sai, te l'ho fatto pure vedere, scusami, te l'ho fatto vedere. Che io non
Vai.
voglio diventare Marcello Ascani, ok? C'ho la lista qui. Dai,
Beh, un pochino gli assomigli, no?
mi dà fastidio parlare di questa cosa. Allora, solo perché siamo due maschi bianchi, etero nati a Roma, nell'autunno del 97, più o meno siamo alti 1,80 m. Il primo shout out a tutte e due l'ha dato Shai. Abbiamo fatto live con te, con Ivan Gecko, col Cerbero. Cioè, mo c'ho sti capelli lunghi del cazzo. Abbiamo aperto un'agenzia, però, per esempio, io l'agenzia mia l'ho chiusa, lui invece ce l'ha ancora aperta.
Ah,
I video con la VPN? Dai, cazzo. Lui l'ha fatto? Io no. A me non mi ha ancora sponsorizzato. Quanti iscritti c'ha Marcello?
scusa, Tommy, non volevo.
Puttana.
Non lo dirò mai più.
Eh no,
Restiamo su.
continuiamo, dai, che sennò roviniamo lo show, mi dà fastidio.
Restiamo su Federico Chiesa, allora.
Vai, tieni, guarda qua.
Vabbè.
Federico Chiesa.
Ciao, ciao a tutti. Ciao Marcellino. Grandi, grandi, che bello il tablerone podcast. È proprio questa ricorrenza un po' come il Sanremo. È come il Sanremo. Ogni tanto, un po' più frequente del Sanremo. Questo qui, ovviamente, è famoso per essere il AI podcast ormai. Cosa abbiamo in programma, Tommy?
Come saprete, c'è stata una guerra di eventi, una guerra di eventi tra Google, Microsoft, chi cercava di farlo prima, chi cercava di farlo dopo. E alla fine siamo rimasti con Microsoft che ha fatto un evento presentando le integrazioni di OpenAI con Bing e Microsoft Edge, che per chi non lo sapesse esiste ancora, sì.
Non l'avevano chiuso Edge, poi dopo riaperto? Ho un po' perso.
Beh, quando hanno cambiato nome hanno fatto un po' restructuring, adesso finalmente è basato su Chromium e quindi ha tutte le varie estensioni di Google Chrome, è diventato più utilizzabile
Eh beh.
e adesso stanno cercando di rilanciarlo alla grande. E anche integrazione con Bing, che non è disponibile a tutti, però si può entrare in waitlist, e Google ha risposto con il suo evento sull'intelligenza artificiale, quindi...
In realtà sto giro si fa difficoltà a prendere in giro la Microsoft. Ormai anzi, sono i boss della situazione.
Sì, ne sono usciti vincitori da questa situazione alla fine.
Hanno lanciato il loro, come dire, il loro bellissimo Bing con ChatGPT. Questo è un video molto corto, 1 minuto e 35, possiamo anche vederlo e
We've been
seguirlo.
working on something we think is pretty special. We are going to reimagine the search engine, the web browser, and new chat experiences into something we think of as your co-pilot for the web. At the center
Bello.
of this new co-pilot experience is an all-new Bing search engine and Edge web browser.
Però sì, bello, però non lo so, ormai sento Bing e mi scatta il cringe, non lo so.
C'era un post che ho visto su LinkedIn, purtroppo non è nella lista dei link, sui risultati di Bing e i risultati di Google. Qualcuno che aveva cercato ski resort. Su tutti e due i motori di ricerca. Su Google c'erano subito tutta la lista dei resort dove andare a sciare, eccetera, eccetera. Su Bing c'erano ad che non c'entravano nulla. Poi tutta una serie di link tipo completamente scollegati. Lui cercava dall'Europa, gli è uscito fuori un link dal Canada.
Mamma
Quindi
mia.
purtroppo, al di là dell'integrazione AI,
La
di
base è
OpenAI,
comunque
c'è ancora tanto
ancora.
lavoro da fare.
Google poi su queste cose, sui vertical, quelli che danno soldi, ha sempre investito molto, cerchi alberghi, ristoranti, cose che si possono tramutare in shopping. Forse cerchi la data di nascita di Napoleone, va bene su Bing come su Google, però via.
Some subtle but important changes. First, we have an expanded search box capable of accepting up to 1,000 characters
Questo è
because
figo.
now Bing works with natural language. And you saw a little hint to chat. With one click, you are now into chat. Bing knows the context and it just goes in and refires the queries. Bing can generate the content to help you get started. And with a simple request, just basically say, hey, translate it to Spanish. Bing knows to take that entire email and itinerary and convert that into Spanish. In fact, Bing can translate automatically in over 100 languages. We've just updated Edge with a new look and feel and new AI capabilities.
Questo è figo.
As you can see here, it's sleeker, it's lighter. And you're going to notice now that we've integrated Bing in a really cool new way.
Ma sta roba sul aggiungere lì il bel bottone Bing. Comunque le vecchie vicende sul... cioè Google ha dovuto mettere tutti i motori di ricerca e tu poi scegli qual è il tuo motore di ricerca di default. Penso quanto sarà ancora più divertente andare a installarsi Edge e dirgli però voglio DuckDuckGo come motore di ricerca di default.
Sì, è strano che abbiano usato il logo, il brand di Bing per questa funzionalità, perché adesso la vedremo nel video, insomma, però fondamentalmente è una cosa molto interessante, ti permette di fare tipo riassunti o estratti dalla pagina web in cui ti trovi. Non c'è bisogno di marketizzarla come Bing questa cosa, è semplicemente una funzione di intelligenza artificiale all'interno di Microsoft Edge, però a quanto pare vogliono spingere Bing.
Un domani può darsi che la Commissione Europea li costringerà a dire qual è il tuo motore di ricerca, scegli tra i 100 motori di ricerca, poi qual è la tua AI search engine all'interno del motore di ricerca e dovrai poterle implementare più di una, non lo so.
Tra l'altro, guarda, ti faccio... Non so se hai provato a entrare nella waitlist, però è divertente perché loro ti dicono se vuoi fare questa demo di Bing con, diciamo, con l'integrazione di OpenAI, devi entrare e per aumentare nella waitlist puoi fare due cose. Il primo è ti installi Microsoft Edge sul telefono. Il secondo è setti Bing come motore di ricerca di default... Ah no, setti Edge come browser di default del tuo computer. E l'ho detto, ok ragazzi,
dopo che abbiamo collezionato abbastanza dati, decidiamo se...
voglio fare la demo per il tablerone podcast, lo voglio mostrare, però fino a questo punto non ci arrivo, quindi...
Ma hai fatto cose più brutte recentemente per poter per un video, te lo dico...
Sì, però...
hai fatto call diciamo che... con gente senza webcam, per cui...
quella è stata colpa mia perché volevo far partire OBS per registrare lo schermo, però poi non ci ho pensato che la camera non avrebbe funzionato e quindi ha detto vabbè, questo stronzo c'ha la telecamera spenta, la spengo anch'io. Quindi no,
questo è l'unico stronzo che non guarda in macchina, quindi
esatto.
No, beh, diciamo che piccolo shout out a Tommy, ha fatto vedere sul suo canale il suo bellissimo ultimo video sull'esperienza con l'acquisto di alcuni corsi. Vediamo, comunque vediamo di vedere il video.
All of these amazing new capabilities and what we think is a revolutionary new experience. World-class search. The ability to actually get answers to your questions.
Chi l'avrebbe mai detto?
Easy with integrated chat. And the ability to generate content when you need it to spark your imagination. Brought to you not only when you're searching, but everywhere on the web.
Ah.
Courtesy of the new Edge browser.
Okay, that's it, come direbbe... famoso influencer di Quingentole. Bene, sto fatto che non è solo nella web search, ma è integrato con il browser, in realtà è un aspetto interessante. È un aspetto interessante. Perché? Perché non solo mentre cerchi, ma ti veniamo a rompere le balle anche quando non vuoi. Quindi è la famosa vecchia storia degli assistenti che comunque ti ascoltano, ti guardano, ti vedono mentre digiti.
Sì, però devo dire... L'integrazione all'interno di Edge è forse in realtà la cosa più interessante di questa presentazione. Cioè, già avevamo un'idea di come sarebbe potuto essere ChatGPT integrato nel motore di ricerca e io penso che più passerà il tempo più ci renderemo conto che in realtà sono due cose che si possono separare anche abbastanza facilmente. Cioè, penso si possa distinguere abbastanza bene per cosa ha senso andare da un chatbot tipo ChatGPT oppure fare una ricerca su Google. Penso sia ancora cose abbastanza distinte. Mentre invece avere qualcosa che ti permette di estrapolare informazioni dalla pagina web che stai visitando in maniera automatizzata, oppure magari in futuro anche fare azioni in maniera automatizzata per conto tuo. Cioè ci sono già varie estensioni, tipo una si chiama Bardeen, che stanno sfruttando questa tecnologia per fare automation un po' più carine. E questa parte... è un po' una novità per aziende tipo Microsoft, quindi sono interessato a provare e vedere cosa può fare oltre all'estrazione di informazioni veloci da pagina web.
Pensavo anche l'invadenza, un po' io sono sempre, cioè in Google c'era sto meme 10 anni fa del tipo, c'era un meme, non ricordo se è famoso come meme, però con la scritta sopra, ma sono l'unico in questa stanza a pensare che le macchine dovrebbero essere strumenti passivi invece che gente ti dà suggerimenti tutto il tempo. Quindi l'invadenza è andato a dire, metti che sei su Edge, vai su Google come motore di ricerca. E fai una query e Bing OpenAI Powered ti dice tipo attenzione, se la cercavi su Bing ti avrei dato quest'altro risultato, cioè proprio a un certo punto sarà impossibile stare in più ecosistemi. Cioè, la mia paura è questa qua, è che già ad oggi gli ecosistemi sono tipo dei giardini, dei walled garden, no? Tu se stai in mondo Apple non t'azzardare a... noi abbiamo detto che con l'Apple TV non puoi non avere un iPhone.
Sì, per accettare i cookie no, potevi solo farlo con un altro iPhone, un altro device Apple, sì.
Google ha sempre, per motivi storici, voluto essere quella più open, per cui Google ti dà dei servizi facilmente trasportabili, non è più forse così tanto. Microsoft sta ridiventando bella walled, quindi alla fine avremo il feudalesimo del web, cioè già c'è, però.
Sì, speriamo che l'Unione Europea faccia bene il suo lavoro in questo senso, perché mi sembra l'unica entità, oddio, negli Stati Uniti pure, però sembra più una cosa di
L'Europa è.
facciata per far vedere a chi sta votando che
Che fanno sono
vanno a fare domande difficili ai founder di queste aziende.
bellissime le chiacchiere, queste interrogazioni. No, guarda, il tuo telefono sa che io ho fatto questi 3 passi a favore di
Esatto, e
elettorato.
quindi.
C'è chi dice l'ecosistema Google non è un walled garden. Al momento ancora no, non del tutto, non del tutto. Ci sono alcune cose che è un po'. Prova a stare su Android, disattivargli location e altri servizi base. Android è un po' un walled garden, un po' di meno degli altri. Però così via. Poi non parliamo di meta e eventualmente metaverso, lì sarà veramente il walled garden per definizione.
Dicono di no, però insomma diciamo che Mark Zuckerberg non è la persona di cui fidarsi di più al mondo, ecco, il track record non è esattamente. Mark, vorrei mostrarti questa mia idea per un nuovo social network, ci ho lavorato tanto. Sì, tranquillo.
Tu mettila qua, mettila sul mio repository.
Esatto. È open source, vero? Fammi.
Sì, sicuro, sicuro. Arriviamo a parlare anche di Google, però come piccola side direi che c'è anche Baidu. Baidu, anche la Cina.
Yes.
Ne sai qualcosa di più, Tommy? Baidu,
Ah,
leggo questo articolo di
fondamentalmente sì.
Reuters per gli amici che ci ascoltano in via soltanto audio, che anzi ne approfitto al volo per ricordare un paio di cose. Al link mr.trip/tablerone. Trovate l'Anchor FM, cioè l'entry point per il nostro Tablerone Podcast audio, in cui poi potete trovare ovviamente il link per ascoltarlo su tutte le più famose piattaforme di distribuzione. Grazie a Tommy che si è occupato di mettere il nostro show in formato audio. E dobbiamo ricordarci, Tommy, sempre di essere audio first, perché c'è gente che ci ascolterà, quindi quando farò un po' il image to speech translator, se mostriamo un articolo, cercherò di ricordarmi che c'è un pubblico che ci ascolta e basta.
La battuta su Federico Chiesa è legata ai miei addominali, per chi non sapesse, non al mio naso. Ecco.
Ci
Comunque sì,
sta,
Baidu che è
ci
un po'
sta.
il Google cinese, lo vogliamo chiamare così, tagliando ad accettate quello che è effettivamente, motore di ricerca principalmente, poi è diventato 3 miliardi di cose, che ha annunciato anche la propria versione di ChatGPT. Tra l'altro non so se ChatGPT è disponibile in Cina, l'intuito mi dice di no, però non ne sono sicuro al 100%, sarebbe interessante capirlo, però chiaramente qua diciamo, si può cominciare a speculare su, ok, già OpenAI ha dovuto mettere dei paletti abbastanza importanti a quello che ChatGPT può dire o non può dire, immaginiamoci l'equivalente cinese di una cosa di questo tipo. Diciamo che
Sono
questi paletti sono
tipo
abbastanza
quelli
e sono
da Conte
infilati in vari
Dracula,
posti.
insomma.
Esatto, quindi ci sono varie preoccupazioni perché no, l'aspetto che abbiamo tutti sottolineato di questi chatbot è che la pluralità di risposta e di pensiero già così si annulla. Figuriamoci in un ecosistema, in un paese come quello cinese, dove sappiamo che la tendenza già è quella. Quale potrebbe essere il risultato di avere veramente una risposta sola per che viene controllata da un solo sistema a certi tipi di domande.
Non serve neanche il machine learning, lì c'è proprio c'è un funzionario che risponde a mano. C'è un po' di latenza,
Esatto.
ragazzi, però vi rispondono la risposta che cercate voi. Ovviamente annuncio il 7 febbraio e le stocks. È molto buono annunciare cose del genere per fare un 15% in un giorno, poi un po' diluito, però lo fanno. Quindi anche la Cina ovviamente entra in questo mondo. Abbiamo Bing con OpenAI Partnership, Baidu, bla bla bla. Abbiamo Google, ovviamente. Abbiamo Google.
Google che ha fatto un evento che è stato abbastanza sotto le aspettative, oserei dire, nel senso che in questo evento ci si aspettava la risposta di Google a quello che è stato tutto quello che è successo all'evento di Microsoft stessa, però la gente è rimasta un po' delusa, cioè, le stock sono crollate per due motivi diversi. In generale, il sentimento generale è che loro hanno presentato vari prodotti legati all'intelligenza artificiale, però ma la maggior parte del tempo è stata dedicata a cose non trascendentali, cose che hanno migliorato l'esperienza su Google Maps, Google Lens, cose sicuramente fighissime, però chiaramente tutti erano concentrati su Bard, quello che sarà o dovrebbe essere la risposta di Google a tutto quello che sta facendo Microsoft. E lì ci sono stati dei problemini, ecco, mettiamola così.
Chiaro. Quindi Google ha lanciato il suo Bard, un po' di fretta, cioè, con qualche pressione dalla competizione. E Sundar Pichai molto, molto, ovviamente ancora pieno di responsabilità, tutto addosso per il licenziamento di 12.000 persone, ha lanciato Bard, che essenzialmente è un... Non l'ho capita bene ancora, scusate se sono anche un po', dovrei avere del contesto. Essenzialmente è un chat, un engine comunque comunicativa, no? Però on top of Lambda, che di per sé era già un engine conversazionale.
Diciamo che in realtà è stata anche poco chiara la comunicazione di Google, non è un qualcosa che è disponibile a tutti, però sì, c'è tanto focus e c'è stato focus nella presentazione sull'interfaccia proprio conversazionale, quindi non è solo un'aggiunta alla tua ricerca, ma stesso concetto di ChatGPT, qualcosa che fa back and forth con te quando gli chiedi qualcosa. Quindi
Quindi
anche.
senziente, come dice Agamennone. Sì, sarà senziente, ci sarà Demoin che sta facendo, che
Diciamo che
schiavizzatissima, ovviamente.
probabilmente potevano chiedere al chatbot stesso un nome migliore di Bard, in effetti, e ne sarebbero usciti
Ma
svariati, però.
sarà un acronimo, ammetto che non so se c'è indicato qui e così via. Però
Sicuramente, perché
onestamente...
Google fa sempre così i nomi, dai, sempre
Sì, beh, anche Lambda è un acronimo, Bard sarà un acronimo.
un fan di League of Legends, magari, che main Bard, che
Ci
voleva
sta,
pagare tributo.
ci sta. Abbiamo una lunga storia del usare le AI per migliorare la ricerca. Lunga storia, no, io c'ero io quando ancora le AI non veniva usata. Se non sbaglio, il senior vice president che era contro il machine learning era Amit Singhal, cacciato via da Google, cioè si è andato da Google, poi è entrato in Uber, poi si è scoperto che è andato via da Google perché ha avuto problemi di harassment. Lo fanno. Però era quello completamente contrario all'ingresso delle AI in Google fino al 2015-2016. Poi dopo è stato un cambiamento un po' repentino con John Gianandrea e poi con Jeff Dean a capo di Google Brain. Quindi lunga storia, sì, saranno 6 anni. E Google ha lanciato anche altri prodotti, altre tecnologie. Ad esempio, una che sembra promettente è Music LM. Non so se l'hai vista.
Yes.
Music LM. Potrebbe essere una bella botta per generare musica da testo. Cioè, gli dai un prompt testuale, no? Voglio una fusione tra reggaeton, electronic dance music. A parte perché dei morì, se vuoi una cosa del genere, dei morì. Un
Sì,
slow tempo,
esce
bass
fuori
and
il
drums.
prompt di ChatGPT che ti dice: vuoi prenotare un appuntamento con un dottore?
Figo, non ho idea di come funziona anche qui il copyright e cose varie, però stiamo venendo inondati da servizi del genere, ragazzi. È un casino. È un cavolo di casino.
Sì, diciamo che la risposta di Google è stata un po' sottotono perché ci si aspettava qualcosa di più. Uno dei valori principali che loro hanno trasmesso anche all'interno della presentazione è quello del do no harm, se vogliamo, quindi non fare male, che è il valore famoso di Google,
No, era Don't
perché
be evil.
effettivamente hanno fatto una cosa corretta, mettere l'accento sui pericoli di usare qualcosa tipo ChatGPT quando non c'è sicurezza sull'accuratezza delle informazioni che riesce a dare. Però poi hanno fatto subito la gaffe, perché nei
Ah, sì, bello, l'ho sentita. L'ho
materiali di
sentita.
promozione di Bard stesso c'era un errore fattuale nella risposta che veniva data, perché si diceva che il telescopio che è stato lanciato di recente è stato il primo a scattare una foto di un pianeta al di fuori del nostro sistema solare, e questo è falso.
Vabbè,
Quindi questo ha contribuito
perfettamente
al...
è in linea con ChatGPT, è in linea con i Benefigritti, no? I Benefigritti,
Benefigritti, sì.
se non sbaglio. Il
Eccolo
problema
qua.
dei Benefigritti, hai sentito ragazzi nominare il problema dei Benefigritti? Ma
Famosissimi, famosissimi
sì,
Benefigritti.
è successo, credo di aver capito, che l'AI ha commesso qualche errore scambiando la parola benefigritti per benefici, forse da un testo scritto, leggendo, è stata affidata con un sacco di materiale o un qualche errore ortografico di qualcuno, e sempre per il principio del che non si esce dall'unione, come si dice, l'AI ha quelle sue coordinate e la chiusura di quell'insieme è tutto l'insieme, non esce fuori da lì, se c'è un errore rimane l'errore dentro. E quindi niente, ormai è pieno di articoli che hanno parole sbagliate e sono generati dall'AI. Questo mi fa tornare in mente il concetto dei paper town, cioè il fatto che nel creare le mappe, molti map maker, mappe proprio fisiche, aggiungono città che non esistono, no? Con dei nomi di fantasia che non esistono, per vedere se altri gli rubavano le mappe. Quindi tu vai a De Agostini, apri la mappa e c'è un nome e l'altro map maker dice no, questa l'ho fatta io perché questa città che non esiste l'ho aggiunta io. E quindi adesso se cercate Benefigritti su Google trovate magari gente che ha scritto blog che ha usato l'AI per coprire i contenuti.
Tra l'altro anche Google
È
stessa è
un
stata
watermark.
beccata così qualche tempo fa, quando rubava le lyrics dai siti di lyrics di musiche, le metteva direttamente nella SERP. Loro hanno messo gli accenti e gli apostrofi in maniera particolare, hanno dimostrato che Google effettivamente faceva a umma umma con i contenuti creati da loro per
Questo
mettere risultati
è
sui siti.
watermarking essenzialmente.
Eh sì, una forma di watermarking che tra l'altro si collega anche al discorso che stiamo facendo, perché un altro dei grandi dubbi che tutti quanti abbiamo è quale sarà l'impatto di questo cambiamento della search per tutti i siti che fanno contenuti per la SEO, o comunque in generale i siti che creano contenuti. E Google in realtà non ha specificato molto in questo senso, però si pensava che loro sarebbero stati i primi che magari avrebbero cominciato a fare revenue sharing con gli articoli che danno le informazioni al chatbot per dare risposte. Però, se
Madonna,
non
che
sbaglio, ancora
bordello.
sì, è complicato, però ci sono già dei tool che cominciano a muoversi in questa direzione, citando sempre le fonti di quello che scrivono. Quindi ci sono i primi passi, però prima o poi, secondo me, bisognerà trovare una soluzione, come sui diritti d'autore per le immagini autogenerate, eccetera, eccetera.
Diciamo che si sta passi, sì, cioè, la fase intermedia è quella del non ti fidare di nessuno, cioè ti danno, trovi qualcosa, non ti, cioè, non ti fidare, può darsi che c'è monnezza. Lato chi produce non ti fidare di nulla e di nessuno, perché se ti riempi di contenuti che magari poi ti sgamano, ti sgamano. Mi ricorda un po', per saltare di palo in frasca, come se tu vai da un content creator che promuove Ponzi scam, no? Ponzi schemes, e gli provi a vedere se ci casca, facendo finta di promuovere il tuo, no? Come ha fatto
Sarebbe
qualcuno, no?
interessante da fare come esperimento, chissà se funzionerebbe.
Chi l'ha fatto? L'ha fatto. I'm scamming a scammer today, but I won't know if my plan works until the end of this video. Non lo vediamo
Spoiler,
tutto,
it worked.
ovviamente. Non lo vediamo tutto. Straconsigliamo l'ultimo video di Coffeezilla. I scammed this influencer so he couldn't scam you. Veramente siamo nel mondo, secondo me questa è una riflessione che sto facendo adesso, siamo in questa fase del mondo in cui ormai è pieno di monnezza il mondo, è proprio pieno di informazioni, non tu, gente che c'è molta, non so, finisco di essere un po' banale, no? C'è molta informazione che non si capisce quanto sia farina del proprio sacco e la gente comincia a provare, a vedere se uno dice il vero. Un mondo in cui c'è bisogno di più trust. E che è successo? Il Coffeezilla è andato da un influencer che non conoscevo, non so neanche come si chiama tranquillamente, non, tu ti ricordi il nome? Che ormai...
Dillon Dennis è la prima cosa in descrizione là.
Oh, Dillon Dennis, ok, sì. E che ha un po' come un altro content creator recentemente arrivato e scomparso con la meteora di Twitch Italia, che arrivava facendo due diligence agli altri e poi l'hanno al volo tanato e adesso è sparito, non penso che esista più.
No, fa live su YouTube. L'ho visto l'altro giorno, stavo giocando a Football Manager.
Ah, sì, ok, beh sì, sì, Zeb 89izzato. E niente, questo influencer Dillon Dennis, lui si è messo a accusare Logan Paul con CryptoZoo e CoffeeZilla ha detto: guarda, tu fai le stesse identiche cose, ma non gli ha detto questo qua. Ha architettato mandando qualcuno a chiedere a questo tizio: e mi promuovi il mio cripto? E praticamente sarebbe fantastico perché ha capito quanti soldi chiede, quanto vuole. Questo non legge i contratti. Nel contratto c'è proprio scritto: io guarda. Ti dirò di fare un tweet su questo progetto che è una merda. Appena tu twitti, io ti cambio la landing page con un'altra in cui racconto tutti i tuoi scam che tu hai fatto. Quindi questo qui ha twittato: ragazzi, guardate questo bellissimo progetto. E il progetto era una pagina che mostrava gli scam che quello stesso influencer ha fatto nell'ultimo periodo. Tutto quanto da
Bellissimo.
contratto che non ha letto il tizio.
Secondo me già quando gli è arrivato un contratto per sponsorizzare una cripto, questo ha detto, ma questi sono del
Subito.
mestiere, cioè per sponsorizzare una cripto, un messaggio su Twitter. Tra l'altro è bellissimo perché nello scambio lui gli dice, vorrei che tu promuovessi la mia cripto. Quando lo facciamo? E poi ha chiesto, solo dopo aver chiesto quando, ha detto, di cosa si tratta?
Sì. E poi il
Veramente, sì,
giorno
la
prima, ma dov'è la
morale.
tua community? E loro sono dovuti inventare al volo un finto server Discord, una finta hanno dovuto comprare dei follower. Fantastico, bellissimo. Quindi niente, il mondo AI, siamo a questo livello, bisogna avere le protezioni, bisogna avere le protezioni. Volevo prendere una domanda dalla chat che mi sto segnando da un po', che potrebbe essere un po' puntuale in questo momento, di Vencizon. Le più grandi innovazioni tecnologiche degli ultimi anni sono state AR, VR, blockchain e metaverso. La AI rischia di finire nel baratro o si eleverà soprattutto? Intanto sono le più grandi innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, AR, VR, blockchain e metaverso? Ce n'è una che ancora fa qualcosa.
Diciamo che AI, secondo me, la differenza principale con questi perché si differenzia da tutte le altre in questa lista, che è una buzzword che esiste da tanti anni, però è arrivata al grande pubblico da settimane, mesi, e già ci sono degli utilizzi pratici,
Concreti.
chiari. Chiaramente c'è anche tanta fuffa. Però, mentre sul discorso VR e AR gli utilizzi concreti sono veramente al momento limitati poco, AI le potenzialità sono molte, molte di più. Quindi, a prescindere dai vari video che ti spiegano come diventare milionari usando ChatGPT,
Mamma mia,
però
quelli,
per i
mamma mia.
business.
Tommy, ma butta altri 500, compri un corso.
Guarda, stavo pensando di fare un test. Ho visto un video che mi è uscito su YouTube che spiegava come fare
La grana.
3 euro vendendo un'immagine ad Adobe Stock e facendo generare quelle immagini da DALL-E. Allora io mi sono detto, ma scusa, ma cosa impedisce ad Adobe
Di farlo da
di
solo.
semplicemente avere un tizio che fa prompt a caso su DALL-E tutto il giorno?
Beh, è uno scarico di responsabilità, perché probabilmente i terms of service di queste piattaforme dicono: Adobe, tu non puoi prendere immagini da noi e usarle. Se ti becchiamo, facciamo il culo.
Ci
Se
sta,
commissioni un esterno e questo lo fa, si bevono quelli.
quindi diciamo che questo potrebbe essere un prossimo test da fare. Però sì, come ho detto nel mio video su uno dei video su ChatGPT, effettivamente se questi video fossero veri, il GDP mondiale dovrebbe almeno quintuplicare nelle prossime 2 settimane,
Fare a
quindi.
spirale, certo, sì. Ma a me sembra come domanda carina, però onestamente domandarsi se l'AI starà qui per rimanere e non domandarsi delle altre cose menzionate fa un po' ridere, perché onestamente l'AI sta qui da tanto tempo ed è ovvio che tutte le tech company ci stanno spingendo, già la usano, cioè già la usano, quando andate su YouTube o andate su
Esatto, sì.
Google. Cioè, i risultati sono frutto dell'AI, non è che sono frutto
Esatto.
dell'umano, non
Infatti,
più.
secondo me questo è importante da sottolineare. Quando si parla di Google, di Bard, ok, cioè il discorso Bard interessante, l'hanno dovuto rasciare fuori perché per questo discorso della competizione, però è chiaro che Google per tanti anni è sempre stata l'azienda Fang, ma in generale al mondo più avanti nel discorso AI, proprio perché l'ha usato per migliorare tantissimo i propri risultati di ricerca. Sono cose che si vedono poco perché sono tutte sotto al cofano, diciamo così, però oggettivamente
Sì, c'è stato
gli
un
avanzamenti di Google sono
grandissimo.
stati pazzeschi, sì.
C'è stata una sorta di rimbalzo dal 2016-17 in poi, dall'acquisto di DeepMind, dalla formazione di
Anche
Google
da quando è
Brain.
stato assunto, da quando è stato nominato CEO Sundar,
Sundar.
fondamentalmente.
Ecco, questo l'ho letto anch'io in giro, che Sundar è diventato CEO per spingere le AI. Non credo che
Ah
siano
no, quello
correlate le
no.
cose, è una coincidenza. Tra l'altro è stato cacciato via Amit Singhal, che era quello che poneva resistenza all'AI, e poi c'è stato un susseguirsi diciamo dei VP nell'area machine learning che erano molto più entusiasti. Non so quanto Sundar abbia impattato questo.
Sì, diciamo che si tratta di politiche. Lo cito un'altra volta, sempre il libro di Bob Iger, di Disney. Lui spiega la sua elezione a CEO e di come sia stato contattato da come si chiama, uno di quelli spin doctor per i politici, che gli ha detto, guarda che tu devi fare questa campagna per diventare CEO di Disney, devi farla un po' come una campagna elettorale, cioè devi avere il
Madonna.
tuo motto, la tua strategia, le tue cose chiave su cui concentrarti da promuovere,
Quanto
e
tempo fa?
chiaramente questo è stato, lui è tornato CEO l'anno scorso,
Ah,
dopo che aveva
ok.
lasciato, però questo... Il primo incarico l'ha ricevuto, mi sembra, negli anni 2000, e lui è stato quello che ha acquisito Pixar, quindi in quegli anni lì, inizio anni 2000.
È vero. Purtroppo è così, cioè, la campagna elettorale continua anche per loro. C'è poco da
Quindi
fare.
sicuramente non sarà stato scelto solo per quello, però magari era uno dei filoni che portava avanti per come innoviamo Google, cosa possiamo inventarci di nuovo anche per difenderci da tutto quello che verrà tirato addosso alla search, no? Si era molto più pessimisti in realtà sul futuro della search anni fa, e poi alla fine non è mai stata toccata fino ad oggi. Ogni anno c'erano articoli, la SEO è morta, search è morta, search morirà, però alla fine è rimasta intoccata per veramente tanti tanti anni, e Google si voleva preparare a questo evento da un bel po' già,
Google
tanto
sapeva che
grazie
sarebbe
all'assistenza.
arrivato qualcosa, ovviamente, e in parallelo ha lavorato lentamente, adesso sta accelerando come pazzi. Ovviamente su Bard possiamo dire poco perché è un annuncio, ma anche su Edge più Bing possiamo fare speculazione, però ricordo che la prima cosa, quando è uscito ChatGPT, forse uno dei nostri primi episodi che abbiamo fatto di questa serie, il mio primo pensiero è andato, ma qui la search è disrupted.
Sì.
In
Secondo me solo
peggio, eh?
alcune search,
In
alcune
peggio, perché
search.
secondo me usare ChatGPT come search engine, no, come supporto, come Bing, mi sembra che la presentazione di Bing è carina e quando parla di avere subito un bottone per passare in modalità chat, quindi avere un search engine con un po' di AI integrata e conversazionale e poter passare a fare, non so, ricerche connesse una con l'altra, ok, cercami qualcosa. No, ma cerchiamolo di colore bianco, però connessa, diciamo, una search conversational e contestuale è un modo carino. Però ancora non vedo, non... Se c'è ancora qualcosa di meglio si può fare.
Sì, sicuramente, guarda, Microsoft durante l'evento ha mostrato proprio un grafico con i vari tipi di ricerca. E e l'hanno detto anche loro, ci sono delle ricerche per cui assolutamente non,
le categorie,
non ha senso utilizzare un sistema tipo ChatGPT. Secondo me la cosa interessante di integrarlo all'interno dei risultati è che, soprattutto all'inizio, aiuterà anche gli utenti a capire quando ha senso fare una cosa e quando ha senso fare l'altra. Se io voglio una lista di ricette di torte della nonna, allora magari Google ha più senso e posso vedermi le varie liste, anziché fidarmi della lista che mi dà ChatGPT. Ma nel momento in cui dico ho nel frigo 3 uova, 20 grammi di farina e 50 grammi di zucchero, che ci faccio? Allora lì Search avrà sempre problemi a risolvere un problema di questo tipo, e quindi diventa più interessante utilizzare un qualcosa tipo ChatGPT. Magari all'inizio non lo so, quindi cerco comunque su Google, ma mi rendo conto, ok, posso usare il chatbot che magari riesce a darmi una risposta migliore. Quindi in questo senso, secondo me, ci sarà una distinzione per alcuni tipi di ricerca che diventeranno molto più fruibili in
Google era un po' all'avanguardia su alcune di queste cose qua, quando l'assistant, che era una cozzaglia, l'assistant era una roba proprio brutta, no? L'ok Google era una merda, una roba che accozzagliata, però qualche anno fa, era 2018-19, non ricordo, e ricordo che c'erano gli studi interni su quali use case, del tipo tu vuoi, che ne so, stai a casa, hai il Google Home, gli dici... suonami la canzone di Bob Marley, quello lì è facile, cioè è un task facile, oppure una domanda la cui risposta è puntuale, no? Del tipo quando è nato,
quanto è alto, quanto
è alto, sì. Esatto, però le ricerche categoriche, ad esempio, fammi degli hotel vicino a me, cioè, non vuoi neanche un suggerimento diretto, non lo vuoi, tu sì. Vuoi vedere la lista, vuoi vedere i dati, quindi vediamo come si evolve. La mia, conoscendo Google, secondo me Google andrà nella direzione del sostituire le knowledge card laterali con il nostro esperto virtuale consiglia e la risposta più chattosa. Se vuoi, sì. Continui a interagire in chat con,
esatto.
Con il chat.
Poi l'evoluzione del knowledge graph in maniera più interattiva.
Esatto.
Sì, tra l'altro già nel 2016, mi ricordo, Gary Vaynerchuk puntava tantissimo sulla search e diceva, immagina Alexa... E tu gli dici, Alexa, comprami il dentifricio, e ti manda il dentifricio che decide Amazon.
No, è brutto, sì.
Quindi, secondo me, su alcuni tipi di prodotti ha senso. Il dentifricio non me ne frega niente, magari il costo è una discriminante, però là puoi magari mettere dei parametri, sceglivi sempre le cose più economiche. Però sì, si è visto che sta prendendo molto più tempo del previsto anche l'interazione con questi assistenti, perché magari non c'è ancora il layer di fiducia necessario per fare questo tipo di operazioni.
C'è chi suggerisce, immaginatevi un Alexa con l'intelligenza di ChatGPT, Bard, Prometheus. Vabbè, sì, sarà la normale evoluzione.
Tra l'altro Amazon, ci stavo pensando oggi, è una di quelle aziende che ancora non ha detto molto su questo
vero.
Fatto.
Anche Apple, no?
Sarebbe interessante, perché loro hanno AWS... Su AWS si potrebbe fare una cosa tipo quello che Azure sta facendo con OpenAI, però ancora non ci hanno detto nulla, quindi vediamo cosa succederà.
Alexa, comprami 100 kg di dentifricio, grazie.
Esatto. Sono stati pagati che... ovviamente dalla Mentadent per...
Sì, sponsorizzato. Immagino che in Giappone nascerà una categoria di porno, di gente che si innamora, perché subito porno ho pensato, la mia mente è devastata, ma c'è già la gente che si innamora della propria bambola, no? C'è la gente che si innamorerà, quanta gente si innamorerà da qui a un anno, quanta gente vorrà sposarsi con la propria personificazione del bot con cui interagirà? Lancio questa guess, secondo me ci sarà gente... degli articoli, poi lascerà un nome, no? I sudoku, gli koku, se lascerà un nome, i sudoku sono fantastici. Sudoku. Di gente che si innamora...
Super razzista, secondo me.
Veniamo cancellati. Vabbè, sudoku, dai, ho detto un nome... che si innamora di bot. Già esisteva una versione, le fembot, c'è chi dice, no? Però, cioè, immagina, vedi la bambola, ci attacchi sopra un Alexa, un Google Home, e ci parli. Cioè, la gente si sposerà. Tempo 3 mesi, primo matrimonio fatto tra umano in Giappone, perché in giapponesi, e la bambola che ha attaccato sopra, scocciato un Google Home.
C'era, oddio, che cosa...
Il film Air.
Sì, il film Air sicuramente, ma ho sentito parlare in realtà già di una cosa di questo tipo. Secondo me Flirting Chatbot esce fuori subito qualcosa, ma non vorrei cercarlo sul mio browser, poi, se no ho paura degli ad che mi vengono fuori. È vero, c'era questa storia di questo Flirty AI Chatbot is sexually harassing users.
Bellissimo, no, madonna mia,
subito. Ho mandato il link qua su Discord.
Qui faccio vado, okay. Clicco.
Lo metto sul tablerone. Ah, no, eccolo qua.
Eccolo qua. Flirty AI chatbot is sexually harassing users and keeping them up at night. Vabbè, keeping them up at night è quello che è voluto, credo, no?
Esatto. Ah, si chiama replica. Ok, replica.
Ok, pure un cesso. Ah, okay. Digital body shaming, non volevo.
Digital body shaming è la nuova frontiera veramente del...
Beh, il next step...
Nel metaverso sarà un problema, anzi già lo è nel metaverso.
Beh, il next step è uno dei primi episodi di Black Mirror, no? Come si chiama? Non è The Entirist of Your View, è quello lì, Be Right Back, Black Mirror. Forse proprio della prima serie, se non sbaglio. Del tizio che muore e la...
quella è la seconda, il primo della seconda stagione, sì.
Ok, il primo della prima era il coso degli cinghi
meglio che non sia simile a quello del primo della prima.
Sì.
Entriamo in territori complicati. Ricordo che ero ancora ragazzino quando uscì, che sarà stato 2014-2015.
Ok.
Ho pensato bene di guardarmi quell'episodio in salotto a casa dei miei genitori, che è tipo una domenica con tutti quanti in giro per casa. Poi ho detto, ok.
Il primo ministro.
I miei si faranno qualche domanda su quello che sto guardando, però continuiamo. Un bel documentario sui maiali.
Sempre restando in area notizie tecnologiche, abbiamo detto che Meta ha fatto il botto.
Ha smesso di parlare di metaverso in maniera ossessiva, compulsiva. Ha annunciato che avrebbero fatto un po' di come si chiama, oddio, stock buyback. E quindi dai mesi passati in cui sembrava veramente in una spirale negativa che non finiva più, il prezzo delle stock è raddoppiato nel giro di pochi mesi.
Dal 3 novembre poi vedo essere un po' il bottom, da 88,91 a 180, è più che raddoppiato dal bottom, da 3 mesi. Che è successo?
Ricordiamo che non sono consigli finanziari, però effettivamente Meta era quasi diventata una value stock.
Beh, ancora un piedi 22,96, che non è neanche altissimo.
Considerato che il valore è raddoppiato da quell'epoca, era diventata veramente...
Sì, era diventata tipo le banche.
Sì.
Io no, ho un po' smesso di seguire il mondo Meta, dopo, non lo so, ma non l'ho mai seguito in realtà, però, come dire, c'è stato qualcosa di partito o solo un rimbalzo...
No, appunto, ci sono state queste dichiarazioni di Zuckerberg che
se ne voleva andare,
che
no?
Avrebbero fatto buyback. In generale si stanno un po' riassestando su proprio a livello aziendale, riassestando su magari come integriamo questo aspetto dell'intelligenza artificiale. Hanno smesso di concentrarsi così tanto su sto cazzo di metaverso che Wall Street stava odiando in qualsiasi modo. E hanno fatto layoff. Fondamentalmente la combinazione di queste cose,
chiaro,
sembrerebbe essere bastata per far contenti gli investitori. Poi, diciamo, la sensazione mia è che, da persona che non ci capisce nulla, è che veramente siamo in un momento in cui l'euforia del mercato, in positivo o in negativo, ha un impatto enorme sulle valutazioni delle aziende. Forse è sempre stato così, però ora mi sembra ancora più accentuata questa cosa. Non so se perché magari tutti i vari Robinhood trader della domenica magari mettono volume, no? E quindi mettendo volume riescono ad alzare o abbassare in maniera esponenziale le quotazioni di queste aziende, e quindi
ma
si entra in circoli viziosi, obiettivi più
raramente accade, neanche cioè, le analisi fatte a posteriori anche della storia GameStop difficilmente venivano dai retail, dai Wall Street bettors, certo. Insomma, difficilmente.
Sì.
Magari semplicemente era c'era troppa fear attorno, era troppo crollata, l'azienda comunque ancora user, ancora revenue, e quindi magari era un po' inefficiente il mercato in quel momento, perché no? E poi volevo mostrare al volo, grazie a Mr. Parsing, questa notizia che un giapponese che ha sposato un fictional character nel 2018, adesso purtroppo è un po' in crisi. Questa relazione è un po' in crisi. Akihiro
Sì, si
Kondo.
vede che lei è un po' fredda, eh? Si vede
Lei è un
dalla
po' fredda, ma in
descrizione.
realtà dai, ha dei capelli molto lunghi, è carina. Adesso per chi non sta vedendo, no thanks, per chi sta vedendo la live o per chi vedrà il video su YouTube, insomma c'è questo ragazzo giapponese, Akihiro Kondo, che è un cantante di musica sintetica, un cantante pop di musica sintetizzatore, e niente, ha fatto anche stato in tour con Lady Gaga, wow,
No, ma
e...
questa è la
Ah,
moglie
lei è la
Bambola, non
moglie.
è lui. Sì, sì,
Ah,
sì.
cavolo, scusa, poveraccio. Quindi Akihiro Kondo è solo un pirla. Vabbè, è un ragazzo
È uno che l'ha sposata, sì.
che si è sposato con Mi. Ah, è Miku quella famosa. Beh,
Esatto, sì.
ma si è concessa ad Akihiro Kondo? Boh, vabbè.
È stata programmata così.
È stato un matrimonio programmato.
È stato un matrimonio programmato in tutti gli effetti, sì. Quindi questa bambola che era una star pop in Giappone, però appunto si è riuscita a sposare con quest'uomo che adesso si lamenta del fatto che lei non si
Niente.
stia concedendo abbastanza a livello emozionale.
Dice, ah, cavolo, cavolo. Emozioni brutte in casa Kondo. Emozioni brutte. C'è un'altra casa Kondo che sta in
Un'altra
difficoltà, lo sai?
casa Kondo, eh
C'è
sì,
un'altra casa
lo è.
Kondo che sta in difficoltà. Mary Kondo, chi se la ricorda Mary Kondo, eh? Quella lì del Tidying Up, la roba che non sparca gioia, no? E niente, la regina del riordino, Mary Kondo, dice che ha lasciato perdere a mettere a posto casa. Perché? Ha detto che con la nascita del terzo figlio ha cambiato priorità. Hai capito, eh? Sono tutti bravi a mettere a
Ah,
posto con le case degli altri, eh? Hai fatto tre figli, Mary.
si conferma il teorema che due figli o meno non è
Fino a
considerabile
due figli non
come avere
contano, è
figli.
dal terzo. Come diceva chi era un qualche boh, forse Mike Tyson, no? Comincia a contare le flessioni quando fanno male, quelle prima non contano. E cara Mary, per i due figli era facile mettere a posto le cose. E invece mi spiace. RIP Mary Kondo, insegna agli angeli a non rimettere a posto tutti quanti i pannolini sparpagliati per casa.
Poi, oggi queste settimane per i Kondo sono settimane difficili.
Prima o poi arriva il Kondo.
Tra l'altro, figli che sappiamo adesso molto probabilmente spenderanno la maggior parte del loro tempo su YouTube.
Cavolo, cavolo, cavolo ragazzi, abbiamo trovato un po' di articoli interessanti. Questo qui è un thread sul subreddit Data is Beautiful, è un subreddit che io adoro, è pieno di grafici, pieno di informazioni interessanti. Post di una decina di giorni fa. Il titolo del post è un teenager dai 13 ai 17 anni su 5 sta praticamente sempre su YouTube. In realtà qui si vede c'è un grafico che mostra per applicazione con YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram e Facebook quanta percentuale di teenager ci stanno praticamente sempre. Abbastanza, una volta al giorno, quasi mai e così via. Si vede che c'è un 19% di teenager che stanno almost constantly su YouTube e un altro 41%, diciamo facciamo un 60% che ci va molte volte al giorno. A parte teenager, pure
La
io ci sto sempre, cioè.
differenza più grande è proprio lì, perché per chi non sta vedendo il grafico, YouTube, l'almost constantly su YouTube è 19, su TikTok è 16, su Snapchat è il 15 addirittura,
Sì, quindi
e su
15.
Instagram è il 10, quindi la differenza non è enorme. Però quando si parla invece di più volte al giorno, YouTube è 41, TikTok è 32, Snapchat 29, Instagram 27,
Le cose che mi
e poi
sorprendono sono due. Primo che esiste ancora Snapchat.
Viene usato molto per messaggistica, è una versione più figa, più young di WhatsApp. Poi questo è mercato americano, se non sbaglio. Quindi in America Snapchat è grande. Gli americani so così.
Boh, ma
Hanno Snapchat, cioè hanno i loro iMessage con bolle blu.
Non lo so, praticamente non lo uso soltanto per le... Non lo trovo, non lo trovo, perché non lo trovo? Non lo trovo, non lo trovo. Il rip funghetto, non lo trovo. L'ho usato
Tanto guadagno
soltanto per
tempo.
le foto sceme, ma da vecchio, da boomer. Beh, ricordo che ci fu un... quando Snapchat andò pubblica, fece il botto, era una delle quelle che cresceva di più, con più user base, però poi dopo ho
Prima
fatto un po' di quel
che Zuckerberg
Clubhouse.
copiasse le storie. Prima che Zuckerberg copiasse le storie, sì. Che
Ok, i contenuti che sparivano, certo, le storie, è vero, è vero.
sono
Sono
andate
delle
lì e sono
Snapchat, è
andate
vero.
super virali. Però chiaramente era molto più comodo avere le storie su Instagram per le persone perché non dovevi scaricare un'altra app. Snapchat era ancora un po' di nicchia. La cosa super interessante è anche il do not use, cioè
Esatto,
qual è
era la
la
seconda
percentuale
cosa.
di quelli che non lo usano? Sì.
La seconda cosa che volevo dire è questa qua, cioè che delle 5 app considerate, YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram e Facebook, c'è un 68% di teenager che non usa Facebook. Quindi Facebook, questo è il motivo per cui anche il mondo Meta sta andando un po' a rotoli, perché Facebook il 70% di teenager non lo usa. Instagram, Snapchat e TikTok stanno tra il 33 e il 40%, diciamo, di non utilizzo, ma YouTube solo il 5%. Cioè, tutti i teenager
Pazzesco.
conoscono YouTube. È incredibile, più di TikTok, più di Instagram. Non l'avrei detto. Non so adesso la
Io
popolazione sarà americana, mondiale.
sì, mi sembra, cioè da anche dai dati di Snapchat mi sembra un'analisi sul mercato americano, non
UE,
sono
cioè, sì,
sicurissimo
non può
però.
essere globale, se no c'è gente YouTube non ce l'ha neanche. Cioè, immagino tutto il mondo, Russia e Cina hanno altri prodotti,
Sì.
ovviamente.
Però io devo dire, un po' me l'aspettavo e questo fa riflettere su varie cose, cioè il fatto che YouTube tra tutti i social media sia sicuramente quello più rispettato, mettiamola così, cioè proprio a livello di sensazioni, parlando con il boomer di turno, anche è quello più conosciuto ed è il social dove comunque puoi trovare in media contenuti più interessanti, più alti, però allo stesso tempo c'è talmente tanta vastità di cose che non sai cosa stanno guardando teenager che sono costantemente su YouTube. E infatti, qua si collega anche l'altro tema, perché ci sono video che sono veramente ingegnerizzati per tenere le persone incollate in continuazione, sta nel tab sopra.
La Mister Bistificazione, la Mister Bistificazione di internet. Da dove nasce questa voglia di buttare dentro questo topic? Ha un paio di motivazioni. Una è che già da un po' di tempo faccio circolare questo contenuto, ma non l'abbiamo mai messo nel tabellone precedente, nei tabelloni precedenti. È che ho visto questo video di 6 mesi fa di tale Pinelli. Non lo so come si chiama, che si chiama The Mr. Beastification of YouTube. E questo video è un po' critico al modo con cui Mr. Beast sta cambiando un po' anche lo stile di anche altri creator. E c'è un secondo motivo che è un po' più recente, una recente polemica su uno degli ultimi video di Mr. Beast, quello su che lui ha curato dalla cecità 1.000 persone pagandogli un'operazione semplice alla cataratta. Ok, quest'ultima, diciamo, motivazione è un po' più timely, un po' più, diciamo, che è molto recente. È interessante. Vogliamo parlare di questo prima? Del fatto che cosa è successo? Il video di cui stiamo parlando è Mr. Beast. Tutti conoscete Mr. Beast, no? Avete tutti visto il mio podcast che non ho mai fatto, sempre annunciato, non ho mai fatto su Mr. Beast. Mr. Beast. Il suo ultimo video è sulla... Eccolo qua. 1.000 persone ci vedono per la prima volta.
Che tra l'altro è un titolo sbagliato, perché in questo video fondamentalmente lui,
L'ha cambiato
come
1.000
diceva
volte il titolo.
Giorgio, si paga. Oddio, no, sai che forse. Però era sempre così, era sempre vedono per la prima volta. Mi ricordo che c'era fin dall'inizio. Perché lui, vabbè, fa 3.000 A/B test di titoli,
Certo, ovviamente,
copertine.
ovviamente.
Però sì, diciamo che in realtà ha pagato l'operazione della cataratta a queste 1.000 persone e insomma penso che molti di voi abbiano avuto esperienza con la cataratta per genitori, nonni, conoscenti vari. Cioè non è che se uno ha la cataratta non ha mai visto in vita sua, semplicemente smette di vedere bene e poi eventualmente anche smette di vedere al 100% quasi. in maniera, diciamo, utile.
Senza, di
a causa di questa malattia.
Senza cataratta tu riesci a vedere il video da 100%, hai detto?
Cosa?
Ho sentito 100%, non ricordo il contesto.
No, 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 io sono troppo giovane per queste cose, non conosco le reference.
Vabbè, bene così, Tommy, bene, si deve ancora crescere.
Quindi diciamo che questo contenuto è stato molto criticato perché nel mondo americano ci sono state due punti dolenti. Il primo è: stai facendo questo video, togli l'attenzione dal problema principale. Qual è il problema principale? Che in un paese come il nostro, che è un paese avanzato, il paese più ricco del mondo, non consentiamo alle persone che non se lo possono permettere di risolvere un problema che in pratica è facile da risolvere, perché l'operazione alla cataratta è un'operazione super veloce, semplice, che non costa neanche troppo. E quindi questo è, diciamo, la prima critica. Cioè, tu facendo questo non hai concentrato l'attenzione su possiamo risolverla in maniera sistemica, ma è diventato un aspettiamo che arrivi Mr. Beast che ci paghi l'operazione e che ci salvi dalle malattie brutte e cattive. La seconda critica è stata: tu stai monetizzando la tipo poverty porn, diciamo così, stai utilizzando la sofferenza della gente per fare visualizzazioni, per fare soldi.
Chiaro.
Che è una critica che si potrebbe muovere un po' a tutti i contenuti di MrBeast. Tu cosa ne pensi?
Cioè, sono temi molto molto interessanti. Ricordo ti parlo del primo tema che hai citato, cioè il fatto del ehi, la cataratta è una roba facile, dovrebbe essere. Dovrebbe, cioè, lo Stato dovrebbe garantire a tutti un servizio del genere. Che è difficile essere non d'accordo con questa affermazione, no? Poi noi che veniamo da ambienti in cui a tutti è dato accesso a certi servizi, immagino che in Italia non esista un problema del genere. Immagino
No,
che
penso proprio
chiunque può permettersi. A parte, ok, mi fa anche strano che qualcuno possa non permettersi una cosa del genere. Cioè,
sì,
non mi
però
sembra. Io
sappiamo
l'ho
che.
visto il video e ho anche messo il mi piace. Perché comunque mi ha fatto tenerezza. Ammetto che, ok, sarà poverty porn. No, non è poverty porn. Era del tipo, vabbè, non lo so, mi ha suscitato qualche emozione. Ho detto anche, ok, metto il like. Va bene, è un video carino. Però mi ha disturbato. Prima perché dico, ma cioè, c'è gente, quello lì, che poverino non poteva lavorare perché non lavorava più perché aveva questo problema risolvibile con un intervento di 10 minuti. Quanto può costare 10 minuti? $1000? 5000? Questo con quell'intervento ha potuto poi lavorare, non c'era modo di prendere un loan, non aveva i soldi per l'intervento del genere. Passo dal poverty porn al poverty shaming, però cioè, mi sembra strano che tutta quella gente in quel video non poteva permetterselo, c'era gente che forse non poteva permetterselo, però vabbè, al di là di questo qua.
Sai, è un sistema complicato. Poi, più meno soldi hai, anche più ti è difficile accedere a cose di questo tipo, no? Prestiti, è
Chiaro,
un cane che
chiaro.
si morde la coda in questo senso. Quindi penso che effettivamente sia complicato per moltissima
Il tema è come,
gente
stavo
potersi
cercando, ma
permettere.
non lo trovo purtroppo, una risposta a questo tweet di Mr. Beast che ha fatto a riguardo, che è, non capisco perché la cecità curabile è ancora un problema, no? Perché il governo non entra e aiuta, se pensi che è solo un problema finanziario è incomprensibile come il governo, solo il ROI sulle tasse che pagherebbero queste persone che tornerebbero a lavorare. Cioè, non si capisce proprio, cioè, il ROI dovrebbe essere molto positivo. Ricordo c'era un reply di John Green, non di Hank Green, non del fratello, che diceva, però dove metti che pure John Green è un altro molto liberal, nel senso che è di sinistra dell'America, per cui è uno di quelli che lotta per questi diritti. E però dove metti la linea? Quello lì dobbiamo farlo tutti quanti? Perché non quest'altro? Non quest'altro? E poi a un certo punto, allora perché non facciamo tutto a tutti, che non ce lo possiamo permettere? Questo è quello che era la riflessione. Io non lo so, io
Sì,
sul mondo
cioè anche
dell'healthcare
questo.
sono cresciuto col bias italiano, per cui l'healthcare è gratis tutto per tutti, però non è una cosa facile, non è una cosa facile. Ora che sto in un mondo più
Sì.
mixed, ti dico che cioè, non è una cosa facile, è un costo enorme.
Certo, però guarda, in realtà è un tema anche troppo complicato da affrontare così,
Esatto,
servirebbero magari
nella
veramente
sezione leggera del tablerone.
sì, una sezione dedicata, però. Intanto la risposta a Mr. Beast, che penso molte persone si sono sentite di dare, è anche quella della la lobby delle assicurazioni sanitarie. Non è così semplice scardinare un sistema,
tra l'altro,
che esiste da così tanto tempo, che è così tanto grande, che fa girare così tanti soldi. Adesso quando si parla di lobby si pensa sempre al complottismo. Le lobby esistono per tutto, esistono anche le lobby dei negozi di giocattoli. Semplicemente si tratta di aziende che fanno i loro interessi. E un altro punto che secondo me gli americani hanno difficoltà a comprendere quando difendono in maniera estrema questo sistema che loro hanno è che comunque il costo delle assicurazioni sanitarie lo pagano tutti. Cioè nel momento in cui tu fai un contratto con un datore di lavoro e ti offre l'assicurazione sanitaria inclusa nel tuo contratto, in un certo senso stai pagando il costo della tua assicurazione sanitaria a tua volta. E più aumentano i premium e i costi delle medicine, i costi che devono coprire le assicurazioni per farti fare certe operazioni, più tu stai pagando in quel senso, perché quel costo lì viene scaricato sul tuo salario, probabilmente. Non viene scaricato dal profitto del datore di lavoro. Poi c'è anche chi può dire, ok, ma quello poi sarebbe profitto extra per l'azienda.
Sì, ma è tutto quanto, è uno sbagliato gioco di incentivi. Io stavo cercando e l'ho trovato questo post di Wade Batuai che si chiama Why Going to the Doctor Sucks, che purtroppo è un post pubblicitario verso una startup che stava lanciando la fidanzata o moglie, non ricordo, però in realtà il preambolo è molto interessante, che parla appunto del perché ad oggi in America andare dal dottore fa schifo, perché vai lì, hai gente non friendly, hai 5 secondi di attenzione, il tuo appuntamento te lo fanno saltare, bla bla bla. Tutto un meccanismo di come dovrebbe funzionare nel mondo reale. Il cliente dà soldi al business e dà il servizio al cliente, ok? Nel mondo dell'healthcare è molto più complicato, per cui tra paziente e dottore c'è una relazione non diretta, per cui il dottore non è incentivato a dare un bel servizio al paziente, tu spesso non sai quanto ti costano i servizi, vai al dottore, anche qui in Svizzera, il dottore dice ma quanto costa fare questo intervento? Non ti arriverà il bill a casa, con calma. Esatto. Non è che se vai al supermercato hai una roba del genere. Quindi non essendoci un incentivo diretto e tu come paziente non sai quanto stai spendendo, non sai quanto stai costando, è un meccanismo molto inefficiente, per cui alla fine hai in America servizi super costosi, inefficienti, non belli, senza un feedback diretto, senza incentivo da parte del mondo healthcare a comportarsi bene. Per cui la cosa brutta è che è un sistema costosissimo, privatizzato e neanche con i benefici del capitalismo, quelli in cui c'è un incentivo diretto tra domanda e offerta. Quindi
diciamo che magari è un sistema che può funzionare meglio in una realtà più ristretta, leggermente più ibrida, come può essere quella svizzera, che tu conosci, quindi correggimi se sbaglio. Però quando si tratta di un paese così enorme diventa veramente impossibile da controllare. Tra l'altro consiglio al volo una serie molto, molto bella, che si chiama This is going to hurt, questo farà male, non so in italiano come si chiama, che è tratta da un libro scritto da questo ostetico, adesso non vorrei sbagliarmi con l'italiano, e lavorava nell'NHS inglese, e prodotta da BBC, praticamente fa vedere un sacco di storture del sistema pubblico,
anche britannico,
sanitario inglese, e lo mette a confronto con quello privato, perché poi lui da dottore del pubblico va a lavorare nel privato, e poi addirittura dopo lui è diventato stand-up comedian, in realtà ha lasciato completamente la professione di medico e ha cominciato a, quindi okay. La sua storia vera di chi ha scritto questo libro,
bello, interessante,
molto, This is going to hurt. Molto bella, cruda come serie, però è bella.
Mi raccomando, tenete il safe search attivo, perché se fate una ricerca del genere potreste incontrare cose not safe for work. Ah, è il mio passato. No,
e tra l'altro è anche sul filone non fate figli, perché fa vedere certe scene, okay, di lui che tira fuori, okay, questi triplets, quindi tripli gemelli. diciamo che vi sarà un bel incentivo a posticipare un po' la data, specie se lo vedete con una compagna che deve effettivamente poi entrare in travaglio.
Beh, si dice.
Sì, non lo so, ho paura di sbagliarmi e poi di...
Era figo se adesso c'era un entry nel tablerone con Marco Travaglio, però non ce l'abbiamo.
Esatto, stavo pensando a quello, la moglie che entra in travaglio, letteralmente, però la mia mente fa collegamenti strani.
C'è chi dice che questo fatto dell'incentivo diretto c'è anche in Italia. Beh, mica tanto, dai, mica tanto. Comunque, secondo argomento, sempre riguardo la Mr. Beastification di YouTube, quello che ho tenuto un po' latente e che ve lo cito qui, questo video di Pinelli che si chiama The Mr. Beastification of YouTube, è molto lungo, è 44 minuti, e parla appunto di, in realtà, degli aspetti algoritmici, cioè il fatto che Mr. Beast, i video di Mr. Beast sono virali, però molti li stanno copiando. È questo quello che vogliamo? Vogliamo video che ti danno dopamina dall'inizio alla fine, un tasso pam 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 pam, e lui paragona questo contenuto in cui la gente non riesce a staccare gli occhi, perché onestamente alla fine sono addictive, però sono fatti come di qualcuno che ti fa ehi, 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 guardami, 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 e non c'è un climax, non c'è una narrativa sana. Mi ha toccato molto perché io ho molti dubbi su Mr. Beast dentro. Ho cose che mi piacciono, cose che non mi piacciono. Sotto sotto sento che lui è un puro. Sento che è uno che, secondo me, è una persona che ancora è giovane, e ancora è un puro. È uno che fa le cose spinto. È forse l'esempio più bello di persona che è spinta dalla passione. Un po' come lo era Elon Musk, n anni fa. Non è
Però
detto che da
vedi
qui
come è
a.
andata a finire. Vedi come è andata a finire.
Infatti, non è detto da qui a 15, 10 anni, 15 anni. C'è anche chi sostiene che si sta cercando di candidare come presidente degli Stati Uniti d'America fra 20 anni. C'è anche un video in cui lui dice: spesso ci scherza su questa cosa qua per diventare il presidente degli Stati Uniti d'America. Non si sa
Sicuramente
bene.
no, potrebbe non convenirgli. Se continua a crescere al ritmo a cui sta crescendo, che glielo fa fare
Lui
di servirsi tutte quelle
sostiene che lui
denaro?
vuole avere impatto, no? Cioè lui ha anche la parte filantropi, lui
Certo.
vuole avere impatto. Come posso fare cose che hanno un impatto e che migliorano la vita di tutti quanti? Finché faccio i video, do 1.000 euro al barbone per strada, ok, divertente, ma se voglio dare istruzioni a tutti quanti, cure sanitarie a tutti quanti, magari la via è quella politica, non credo. Non credo
Sì.
che risolveremo il problema della fame nel mondo per la politica, la risolveremo quando qualcun imprenditore creerà la startup che genera il cibo dall'aria.
Non lo risolveremo con la politica di Mr. Beast. Cioè, secondo me il
Tra
problema sta lì.
l'altro.
Il problema è che lui è un ragazzino, e un ragazzo ormai, che però ha iniziato da ragazzino su YouTube e che è veramente la bolla fatta persona, nel senso che ha avuto una crescita, una fama talmente enorme che per forza di cose, a mancanza di contesto, lui lo ammette, è veramente cresciuto solo di YouTube. Lui, nel grafico che abbiamo visto prima di quanto spesso guardi YouTube, penso che rientrerebbe due volte
Sì.
come lo guarda costantemente. Lo ammette, il suo obiettivo è diventare lo YouTuber più grande del mondo. Quindi già lì è un incentivo che adesso è allineato con, ok, facciamo beneficenza, diamo soldi, diamo indietro. Però dall'altro poi magari un giorno diventerà legato a qualcos'altro. Quindi non lo so, anche io sono ho un po' di conflitto interiore sulla sua figura, perché da una parte alcuni suoi video mi piacciono e penso che sia un ottimo modo di riutilizzare la fama, quello di alla fine dare soldi indietro e utilizzare questo loop per continuare a finanziare questo tipo di operazioni. Cioè,
È
sì, è un po',
complicato
diciamo, è un
perché.
po' un loop capitalistico che funziona, però a un certo punto ci devono, non lo so, ci possono essere dei limiti come questo, anche del continuo rilascio di dopamina, cioè strutturare dei video in questo modo poi diventa una macchina che produce contenuti fatti per tenerti incollato. Non so quello se ha un effetto positivo su chi guarda oppure no. Perché certo, magari sul momento ti senti bene, lo guardi una o due volte, però poi non lo so, ecco, sul lungo termine, anche visto il fatto che adesso su YouTube lo stanno copiando tutti, il tema di questo video è molto interessante. Quale potrebbe essere l'effetto
Sì,
su quello
nel
che ci proviamo a
video
guardare?
Pinelli racconta appunto di come sono nati molti cloni, ma tanti, proprio tanti, che fanno le stesse cose, video molto vuoti tra l'altro, perché spesso, cioè, non è che sono dei contenuti molto, al di là del fatto che è entertaining, tolto che è
Sì.
entertaining, però per il resto sono, cioè, tu hai finito il tuo entertainment, fine, sei rimasto la stessa persona, se non hai perso tempo essenzialmente. Non voglio fare shaming, anch'io faccio, anch'io c'è anche la gioia ovviamente. Però
Sì, anche poi tu non la senti questa cosa quando guardi i suoi video, non la senti questa cosa un po' del poverty porn? Non ti sembra, non ti fa strano vedere questa gente che sta lì? Anzi, io la cosa che ho pensato pure è, cioè, tu immagina quanta gente sta lì nel video di Mr. Beast, aspetta 3 giorni dentro il cerchio sperando di vincere $1 milione e poi se ne va a casa. Cioè, non so, mi fa strano pensare a... Tu
allora,
vuoi donare
soldi, però... sono cresciuto negli anni 80-90 con anche, cioè, quando c'era la televisione, vedevo anch'io i vari La Ruota della Fortuna o che cazzo ne so, Sarabanda, e c'è stato un po' il fascino del tizio che va a cercare di vincere il montepremi. Non lo trovo bruttissimo. Quelli, cioè, è più poverty porno quando lui va e aiuta, lascia i soldi al poveraccio, no? Però alcuni, tipo il primo video che forse è suo famoso, che ha fatto il botto nel mondo di questo tipo di video, fu che lui raccontò che c'era uno sponsor, gli offrì $5,000 per fare il video, ha fatto mettecene 10,000 e io li do al primo barbone che passa. E c'è questo video anche fatto un po' male, di lui che parcheggia la macchina e va da un homeless, gli dà 10,000 e poi lo intervista un pochino. Lì a me è sembrato bello. Ah, bello anche perché però lui era contento di dare soldi, era emozionato dal vedere come reagiva, era bello. Ultimamente lo trovo molto meno genuino, cioè questo qui della gente a cui fa l'intervento la cataratta, va lì a insistere, ma ora ci vedi bene, vero? Prima non vedevi, vero? Hai visto? Lui lo vede bene, prima non vedeva. Lo trovo più forzato ultimamente.
Guarda, io consiglio comunque, ripeto, tutto sommato penso che lui sia... un'influenza più positiva che non negativa sul mondo. Dobbiamo vedere un po' gli effetti farfalla di quello che sta succedendo per appunto tantissime cose che però non mi sento neanche di giudicare lui per questo in toto. Consiglio di guardarsi i vari podcast in cui magari lui è stato intervistato, i vari video della gente che va a parlare con lui al suo studio. Cioè, ti rendi conto di quanto lui sia veramente ossessionato con l'ottimizzazione continua dei suoi video di YouTube.
Parli dei video di Colin e Samir sicuramente. Ne ha fatti tipo 10.
Lui è diventato. Tra l'altro, ricordiamo, lui è diventato famoso con la prima cosa, in realtà, ancora prima dei video donazione, quando faceva, ripeto, più di Pai 10,000 volte.
Sì, sì,
è uno che si è messo anche in pericolo fisico sapendo quello che l'avrebbe reso famoso, ecco.
Sì, io ho studiato i primi video, ho visti quasi tantissimi, ho anche estratto le note perché volevo fare appunto un episodio di podcast, un episodio su Mr. Beast, poi non è mai nato. Però ho visto proprio l'evoluzione, il grafico, l'andamento nel tempo, e quando all'inizio faceva solo gameplay mentre parlava di altri, quanto guadagna questo youtuber, ha tentato cose. Si vede che lui è uno che ha sempre voluto, anche quando aveva 12 anni, fatto io voglio diventare un grande youtuber, non interessa come, perché, per cosa, voglio fare questo. E credo che sia un esempio della Goddard's Law, che è del tipo quando scegli una metrica da massimizzare, poi diventa la massimizzazione della metrica l'obiettivo e non quello che era l'obiettivo in parallelo la cui metrica voleva catturare. Quindi adesso l'obiettivo è massimizzare il watch time, massimizzare la quantità di anni uomo distrutti in entertainment.
Sì, paradossalmente è il contrario un po' di quello di un consiglio che ci sentiremo di dire io, te, ma ho sentito anche da vari divulgatori, cioè non pensare a diventare famoso su YouTube, pensa a conoscere, imparare cose che poi siano abbastanza di valore per essere condivise e apprezzate su YouTube. Invece in questo senso è un po' un esempio particolare.
Un po' al contrario.
Poi, non so se lo vuoi dire ufficialmente, però diciamo che tu questo documentario su Mr. Beast lo stavi scrivendo perché il tuo obiettivo è quello di farlo cancellare, scoprendo gli altarini, e poi potrai utilizzare il nome Mr. Rip Beast per quando avrai finito il tuo percorso in palestra, no? Non è un po' questo quello che volevi fare, giusto?
Diciamo che io in realtà spero che di cancellarlo, se poi risorge chiamandosi Mr. Rip, perché non c'è più, e fare tipo guardate come sono cancellato in sole 48 ore, e poi gli vendo il dominio, cioè quello è l'obiettivo.
Ah, ok, ci sta.
Io voglio smettere di far tutto, voglio assolutamente... Ho trovato il lavoro che fa per me, Tommy. Tu non lo sai che è successo in Sicilia?
No, non sono informato su
te lo racconto. Siciliane. 8 febbraio 2023, consorzio autostrade siciliane, ma c'è solo autostrade in Sicilia, via al maxi concorso per 123 posti. Tu dirai, da ingegnere che pianifica le strade? No, assolutamente no. 123 posti, la maggior parte dei quali nella categoria esattore, dunque i casellanti. Il casellante.
No, no, aspetta, Giorgio, secondo me c'è stato un errore su WordPress.
Dici?
Hanno sbagliato la data. Questo sarà stato il 23 agosto 02, quindi del 2002.
Può dare. No, pare proprio 8 febbraio 2023. Dice...
Ma è sicuro, quindi non è 23802.
Ecco qua.
080223.
I tratti Palermo, Catania, Messina. 123 posti, per cui forse 105 saranno esattori. Quattro controllatori dei casellanti e due controllatori dei casellanti. Adesso la challenge è scommettiamo se hanno più casellanti o più forestali o più alpini in Sicilia?
Speriamo forestali. A questo punto almeno...
Chi controlla almeno i casellanti?
Casellanti nel 2023. Ragazzi, ma noi abbiamo speso un'ora di questo podcast a parlare di automazione, intelligenza artificiale. E... Di che stiamo parlando? Ma andiamo tutti a fare i casellanti in Sicilia. Tanto io... le macchine non esistono.
Io uso il casellante spesso come metafora per il lavoro inutile, perché onestamente, cioè, prendere qualcuno e costringerlo a star dentro una scatola, a dare i resti ad altra gente che passa senza interazione umana, è frustrazione, nel senso che piuttosto dagli soldi lascialo a casa e mettici un robot, cioè piuttosto fai una sorta di universal, fai una sorta di, dagli reddito di cittadinanza, perché devi andare a lavorare un lavoro inutile, lo frustri, magari se quello stava a casa e lo pagavi lo stesso, ma si skillava e tirava fuori, creava valore, non lo so.
Ma vuoi mettere che stai lì comunque, vai là, gli dai la monetina, poi magari lui anziché darti 2 da 5 come la macchina fredda e cattiva, lui ti dà 1 da 10, che è più facile da metterti nel portafoglio, cioè guarda che il contatto umano è importante.
È un deterrente, poi, perché quando... io a quell'automatico dico sempre, ma vattene a fare, quando finisco, no? Mi fa, grazie, ma va, 30 euro per fare un tratto Quingentole Bologna, cioè sono in Svizzera, non pago una lira. E quindi in genere mando a cagare il robot automatico,
ma guarda che è pericoloso,
al casellante non lo fai, poverino.
Pericoloso perché, guarda, io ti svelo questo segreto, io Google Home o Alexa, insomma queste cose a casa le uso solo per tipo accendere e spegnere le luci. La mia ragazza mi ha ormai ha fatto il lavaggio del cervello e quindi lo faccio anch'io e chiedo please a Google, faccio hey Google please turn off the light. Adesso lo farà veramente
tutto. ti acconsento.
Poi un giorno quando si ribelleranno si ricorderanno che io gli chiedevo per favore e non mi frustreranno a morte, ma magari mi faranno morire in maniera più gentile. Quindi
ecco, per chiudere Tommy, volevo dirti come... un'ultima cosa che io ho trovato un nome al mio problema. Detto che io compro spesso dei libri, no? Li compro e non li leggo. E mi sento in colpa, mi dicono nel CDA tu sei malato, sei un tossico, accumuli cose, libri e board games. Ma dal Giappone abbiamo scoperto che questa roba ha un nome e si chiama Tsundoku, da non confondere con il Sudoku, si chiama Tsundoku. E perché accumuliamo libri senza leggerli? La risposta arriva dal Giappone. C'è una sorta di patologia, lo definiscono male, dicono una pratica diffusa, acquistare libri e accumularli rimandando la lettura, quasi patologica, bla 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 bla, però in realtà è una cosa considerata positiva. È una cosa considerata positiva. E si chiama, eccolo qua, in Giappone, Tsundoku, e in teoria è una cosa virtuosa, prenderli lì e lasciarli accumulare, viene da ammucchiare le cose e leggere, tsunde e doku.
Poi in Giappone hanno case belle grandi per fare spazio a tutti i libri, quindi esatto. Immagino che questo non sia assolutamente molto producente.
I benefici dello tsundoku non è considerato una pratica negativa, capito? Poi se li compri va nelle statistiche come un lettore forte, quello che legge più di 12 libri l'anno perché l'hai comprati. E quindi niente, non ne esco, non mi faccio guarire, non mi faccio curare.
Questa, ragazzi, la mettiamo come definizione di confirmation bias su dizione.
Guarda, vedi, cumuli di pagine che riducono lo spazio vitale a disposizione con buona pace di Marie Kondo, ma no, abbiamo appena visto che pure Marie Kondo ha ceduto, quindi niente, basta, smettete di dirmi che sono un tossico.
Vedi, quando si cerca conferma alle proprie idee, è proprio il problema. Esatto. Quando cerchi su Google, no, che il tuo sintomo e ti convinci che stai male, però al contrario, quindi hai cercato tutti gli articoli possibili su Google per giustificarti di questa tua mania. Però la capisco, effettivamente c'è un qualcosa nel comprare libri e sapere che sono lì, che poi potresti leggerli giorno.
È un po' come quando quegli studi del tipo chi mangia la Nutella mentre guarda porno di sarde, allora è più intelligente della media, queste cose qua. Quindi esatto. Potrebbero farle per qualunque cosa. Vogliamo...
particolare, però.
C'è qualche altra cosa che vogliamo dire o vogliamo annunciare il Twitch Tank? Che la gente sta...
intanto possiamo annunciare sì, la prima data del Twitch Tank, per chi se lo fosse perso. Potete anche scrivere punto esclamativo tank in chat. Faremo esatto. Una sorta di Shark Tank in cui diverse startup che si sono candidate presenteranno il loro business, principalmente startup in fase iniziale o poco più. Faremo il nostro giudizio, ci saranno probabilmente ospiti che faranno la stessa cosa. Voi guadagnate un po' di esposizione al pubblico e magari se la startup l'idea ci convince anche qualcuno dei giudici potrebbe fare un piccolo investimento. E il primo episodio, l'episodio pilota, sarà il 7 marzo.
7 marzo.
Quindi anche se vi siete già candidati, nei prossimi giorni probabilmente riceverete un'email da parte mia, dove vi chiederemo la vostra disponibilità. Ci saranno anche altri episodi, quindi se non vi arriva l'email adesso, non ci rompete le scatole, forse arriverà in futuro. E siete ancora in tempo per candidarvi. Magari qualcuno ci darà buca, facciamo in tempo a ripescare qualcuno che si candida anche oggi, altrimenti per i prossimi episodi, se avete una startup, un'idea di startup, ci scrivete un po'.
L'obiettivo non abbiamo ancora dato un obiettivo a lungo termine, ma pensiamo di fare più, questo è il pilota, se va bene faremo anche altri episodi e al termine della season 1, diciamo, vediamo un po' chi vince. Esatto, dettagli, esatto. Più dettagli sul se ci sono dei premi, in che tipo, in che forma, così dobbiamo ancora definirli. Però il 7 marzo, che è un martedì, a orario serale, quindi credo, faremo il primo episodio. E vediamo un po'. Stiamo cercando giuria, stiamo cercando di contattiamo adesso chi abbiamo scelto. Ripeto, le candidature restano aperte, per cui continuate a candidarvi a mr.trip/tank, perché poi comunque avremo altri episodi e magari ci può essere un ripescaggio e così via.
Se volete essere interessati anche a fare da giurati, penso che non accetteremo quasi nessuno, però se proprio siete investitori, avete esperienza lavorando in un VC firm o siete angel desta ceppa, seri, magari scrivete a uno di noi due su LinkedIn, però insomma con parsimonia, perché sarà molto difficile selezionare qualcuno come giudici, penso sarà molto più probabile che prendiamo persone che già conosciamo, perché chiaramente si tratta di un ruolo diverso, però se proprio pensate di essere il profilo adatto, mandate un messaggio.
Chiaro. C'è chi ci chiede se potete dirci i numeri attuali, l'ultima volta c'erano più di 23, 20, c'erano, non so quanti siamo arrivati, sì. Di application.
Sì, forse anche di più, sì. C'è gente che fa startup in Italia, dai, qualcosina c'è.
E quindi quello lì è un nostro nuovo, non so se format, o intanto vediamo, partiamo con un episodio e vediamo che succede.
Nuovo format insieme al bar sport.
Allora, bar dello sport.
No, che è successo? Volevo fare solo questa piccola menzione per chi ci segue e non conoscesse questo ragazzetto di Akron, negli Stati Uniti. Forse l'avete sentito nominare, LeBron James, che è diventato il più grande scorer di tutti i tempi nell'NBA. Quindi volevamo fare questo piccolo tributo in una settimana, tra l'altro di NBA, in cui c'è il mercato aperto, sta succedendo di tutto. Quindi
Stephen Curry se ne va dopo 130 anni?
No, lui c'ha un contratto talmente gigantesco che spostarlo penso sia complicato. Però, per esempio, Irving è andato a Dallas da Luka Doncic, quindi un sacco di cose interessanti.
Grande Luka.
Di vedere se riusciamo a infilare.
Mi sta tornando voglia di riappassionarmi. Io seguo la NBA negli anni 90, ai tempi di Magic Johnson e Michael Jordan. Ultimamente forse l'unica cosa che seguo su Instagram sono tipo gli account NBA qualcosa, NBA History e così via. E l'abbraccio tra Kareem Abdul-Jabbar e LeBron James mi ha commozionato e quindi può darsi che ho voglia di vedere qualcosa, di seguire un po' di cose. E via.
Sì, diciamo, oggettivamente è uno degli sport che più bilanciato. Cioè, paradossalmente, gli americani, che sono sbilanciati in tutto, sono riusciti a creare uno sport che a livello di spettacolo chiaramente è imbattibile, nonostante le partite durino un'eternità. La cosa interessante è che proprio il modo in cui funziona il mercato dell'NBA
È molto
lo rende sempre
anticapitalistico.
competitivo, è molto anticapitalistico,
Strana
sì.
sta cosa. Cioè, perché non si sono messi a fare, che ne so, l'azienda di Elon, cioè la squadra di Elon Musk si compra tutti e gli altri poi hanno le pippe. Invece lì è molto anticapitalistico perché cioè,
Secondo
il
me
più
perché
pippo
hanno
sceglie per
capito che se
primo.
non c'è competizione, poi alcuni mercati ti muoiono. Cioè, a Denver, se la squadra non fosse un minimo competitiva, chi se lo guarderebbe il basket? Magari si guarderebbero altri sport.
Proprio
E lì il
strana sta
mercato locale
cosa.
funziona tanto, quindi forse sì, sono riusciti. No, non che non girano soldi, girano molti più soldi in percentuale lì che non negli altri
È
sport.
chiaro.
Però sì,
Però ci sono queste
per
storture che non
esempio.
capisco, onestamente. Nel fatto che non ho neanche retrocessioni e promozioni, non c'è una serie B, cioè vanno così. Ma ok. Però funziona.
Sì. Esatto,
In your
funziona,
face,
è
Adam Smith.
interessante. Tutto, decide tutto lui. E anche quando sembrano esserci squilibri incolmabili, qualche anno fa si diceva tutte le squadre forti sono a ovest, adesso è il contrario, tutte le squadre forti sembrano essere a est. Vincono solo i super team che si comprano i giocatori, invece l'ultimo super team che c'è stato è completamente smantellato, quindi sistema perfettamente bilanciato, come direbbe Thanos.
Bello, e non ce l'hanno lo
Bene.
stopper. Stopper, noi ce
Stopper. No,
abbiamo.
ce n'è uno solo, ce n'è uno solo.
Ce n'è solo uno, Sergio Brio. E tornando al nostro stopper, che ne dici? Facciamo la
Yes.
citazione del giorno. Tu che sei allineato, siamo in febbraio 9. Abbiamo Valerio, S3 e 12, dal Vangelo secondo Valerio. Come arrivo alla pagina direttamente?
Eccolo qua, febbraio. Ah, eccolo qua, ce
Ce
l'ho,
l'hai?
pagina 50, sì. Senti, non m'attaccare il pippone, per favore,
È troppo
sono
tardi,
molto
un'ora e
concise.
mezza.
Sono molto concise, però sempre puntuali, c'è sempre il contesto funziona sempre in qualche
È che quello era il
modo.
personaggio, lui è socievole, io no, io
Io no.
no. Ciao ragazzi, ciao a
Niente, quindi
tutti.
ragazzi, grazie per averci seguito. Buona giornata.